Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati finanziari del primo semestre 2020 del gruppo ERA. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del gruppo ERA. Dottor Tommasi di Vignano, prego.
Buonasera, saluto tutti per questa nostra presentazione della semestrale di quest'anno. Direi che la complessità del semestre la citeremo, ma credo che sia a tutti nota. È stato un esercizio molto impegnativo per diverse ragioni e possiamo dire che senza poter magnificare i nostri risultati, siamo stati rispettosi del percorso che avevamo in mente e soprattutto della conduzione che siamo riusciti a dare in linea con il nostro piano, fin dall'inizio dell'anno, quando ancora gli eventi esterni non si erano manifestati. Mi piace dire innanzitutto che, come vi avevamo poi annunciato anche in occasione della trimestrale, tutti i servizi sono rimasti pienamente in attività e abbiamo in questa maniera tutelato non solo il percorso dell'azienda, ma parallelamente di tutte le persone interne ed esterne che lavorano per noi. Quali sono le cose che emergono, come vedete dalla prima pagina della nostra presentazione, che come eventi che sono avvenuti nel semestre? Parleremo del semestre perché è giusto assumerlo come riferimento, ma anche evidenzieremo come si sia caratterizzato per alcuni aspetti in maniera diversa tra il primo e il secondo trimestre, in quanto oggettivamente l'impatto in particolare della vicenda sanitaria è stato diverso come peso e come durata all'interno di ciascuno di questi due trimestri. Vi dicevo, tutti i servizi hanno sostanzialmente mantenuto la loro attività, con qualche sforzo maggiore in alcuni, sforzo che era legato al fatto che soprattutto in certi settori abbiamo avuto anche aziende, clienti che avevano in quella fase cominciato a chiudere i battenti a seguito della vicenda appunto sanitaria. Che cosa è successo nel primo trimestre? Ve li abbiamo messi in evidenza, abbiamo avuto la nostra assemblea, abbiamo confermato il dividendo ai livelli che avevamo enunciato in sede di presentazione del piano industriale. Abbiamo poi continuato a implementare una serie di progetti di crescita organica che facevano parte normale del nostro percorso di crescita e che erano già lumeggiati all'interno delle previsioni di piano. Un terzo elemento che mi piace ricordare è che nel terzo trimestre abbiamo anche consolidato sotto due profili le conseguenze positive dell'accordo stipulato, concluso alla fine dell'anno precedente, per ciò che riguarda la nostra relazione importante con Ascopiave. Sono stati, diciamo, ci ha dato delle opportunità immediate, già con l'inizio dell'anno, con la costituzione di Estenergy nella nuova versione, che è l'operatore più rilevante nel mondo dell'energy per numero di clienti nell'area del Veneto. E questo è stato il primo biglietto da visita a cui ha fatto seguito, con dimensioni tutt'affatto diverse, però anche una saldatura ulteriore della nostra relazione con Ascopiave, che in due rate abbiamo consolidato attraverso l'acquisto di azioni di Ascopiave, entrando anche nel loro capitale. Il primo trimestre, vi dicevo, è stato diverso dal secondo anche dal punto di vista dell'impatto del caldo, che con un inverno così imprevedibilmente caldo rispetto a quello degli anni precedenti, ci ha visto ovviamente soffrire in alcuni settori di attività anche di questa aggiuntiva limitazione. Nel primo trimestre poi va ricordato che il tema più grosso e anche più preoccupante è stato la partenza anche fisica palpabile della vicenda sanitaria, che però ha colpito il primo trimestre per sostanzialmente poco più di un mese. Questo direi sono un po' le figure che hanno segnato i primi tre mesi dell'anno, ne avevamo anche già parlato insieme, e poi ci siamo avviati in un secondo trimestre nel quale non abbiamo abbandonato il nostro percorso di continuità, cioè non ci siamo né fatti prendere dallo sconforto per lo scenario che dovevamo affrontare, né abbiamo rinunciato agli obiettivi che ci eravamo prefissi, anzi li avevamo anche già in qualche misura quantificati in termini di impatto proprio in una conversazione con voi tipo quella di oggi. Nel secondo trimestre abbiamo confermato e dato esecuzione al livello di dividendo che avevamo enunciato nel piano e riconfermato e che ovviamente è stato eseguito pienamente. Abbiamo avuto l'assemblea di rinnovamento del nostro consiglio di amministrazione che ha avuto elementi di continuità forti per ciò che riguarda i vertici, nel senso che siamo stati confermati per un ulteriore triennio, ma nel contempo anche una buona quota di rinnovamento a livello di consiglieri, perché abbiamo avuto un numero di nuove immissioni significativo. Di Asco Piave, vi ho già detto, si è conclusa l'acquisizione della quota nel loro capitale e infine c'è da evidenziare che abbiamo preso via via contezza che l'impatto ancora contenuto che c'era stato nel mese di gennaio, nel secondo periodo è stato certamente molto più robusto, perché dei tre mesi della seconda tranche, due sono stati caratterizzati da una pesante fase di condizione del mercato che sotto diversi aspetti ha limitato la piena evoluzione della nostra attività. È stato, un periodo molto impegnativo, l'emergenza sanitaria non l'abbiamo certo scoperta noi, ma nell'arrivo verso giugno abbiamo avuto questa mantenimento a un livello che nel primo trimestre era stato ancora molto più parziale. La stagione invernale era ormai quasi alle spalle, ma i suoi effetti su alcuni dei settori operativi ci sono certamente stati. Questi due fattori hanno inciso quindi sui complessivi risultati semestrali, ma non sono riusciti a erodere completamente con i loro effetti, e ne sentirete poi la descrizione nell'intervento dell'amministratore delegato, non sono riusciti a erodere, tutta la crescita che era stata realizzata attraverso le nostre solite leve, quella dell'M&A, che ha segnato nel semestre un contributo complessivo di crescita di 27 milioni, di oltre 27 milioni, provenienti fondamentalmente dall'operazione Estenergy, ma anche da una significativa operazione realizzata nel periodo nel settore del trattamento dei rifiuti industriali. Già aver conservato e difeso questo capitolo è certamente stato importante per i risultati che adesso andremo a enunciarvi. Infatti, i principali dati del semestre li avete visti anche oggi nel comunicato stampa e sono di una certa levatura se collocati all'interno della tipologia di quel periodo. Il primo elemento, il fatturato è rimasto stabile con 3 miliardi e 600 milioni, che ci hanno consentito comunque di consuntivare un EBITDA che ha chiuso a 560 milioni, con una crescita di 14 milioni rispetto alla chiusura dell'anno precedente. Nonostante gli impatti negativi di cui vi ho parlato nel primo e nel secondo trimestre e gli effetti del clima che vi ho più volte ricordato, ci hanno consentito quindi di preservare la crescita che si era maturata, che siamo andati maturando, di preservare la maggior parte della crescita anche in queste condizioni. L'EBIT segna 296 milioni con una crescita del 2,4% e un aumento di 7 milioni segnando appunto una crescita del 2,4%. L'utile netto post minorities si è assestato a 166 milioni confermando il livello che avevamo raggiunto nel primo semestre del 2019. In questo modo si è avuto il pieno assorbimento di tutti gli impatti negativi che sono venuti dai due fattori generali a cui prima ho fatto riferimento e anche la comprensione nei nostri conti delle poste figurative connesse all'operazione della nascita di Estenergy, in sostanza dell'accordo con Ascopiave. Un aiuto in questo periodo c'è stato per l'andamento dell'aliquota fiscale, che abbiamo chiuso al 27% rispetto al 28,7% con cui l'analogo periodo aveva fatto registrare nel 2019. La gestione ha prodotto una generazione di cassa molto positiva, che ci ha consentito, oltre a coprire integralmente gli investimenti di 248 milioni, questo mi preme sottolinearlo perché è un punto di forza che evidenzia la volontà, ma anche la capacità di mantenere i programmi che avevamo nel piano. Questi investimenti a questo livello sono stati proprio il segno che volevamo continuare doverosamente a mantenere le linee di percorso che il piano aveva enunciato. Il rapporto debito-EBITDA si è andato a collocare a 2,81, che significa in sostanza un buon risultato migliorativo, anche includendo appunto il debito figurativo oltre a quanto reso necessario dal piano di investimenti. Direi che da tutte queste cose in fondo tutti i driver hanno contribuito, come un po' nella nostra storia, a questo risultato. Nello stesso tempo si tratta di una logica di riconoscimento concreto della capacità di tenuta che il nostro sistema aziendale ha saputo manifestare anche in condizioni certamente, non dico solo inconsuete, dovrei dire qualcosa di più, ma penso che siano omogenee a quelle dei nostri competitor e quindi ne avrete forse già sentito parlare. All'aumento dell'EBITDA 560 milioni hanno concorso tutti i soliti driver, sia quelli organici che l'M&A, quest'ultimo per complessive 51 milioni. L'M&A ha sostenuto la crescita per complessivi 32 milioni per l'operazione derivati dall'operazione di Estenergy, a cui si è aggiunta, come prima ho ricordato, un'operazione di acquisizione in Toscana che ha portato nel primo semestre di attività per noi quasi 5 milioni e che è stata consolidata dal 1 luglio del 2019. La crescita organica è stata una leva su cui abbiamo agito con un impegno particolare e con un contributo di quasi 19 milioni. Questo deriva dalla sommatoria dei risultati di espansione della clientela Energy, che sono stati molto buoni nel semestre, 35.000 nuovi clienti Energy, da un lavoro pressante sulla sulla riduzione dei costi e in particolare al contenimento di alcune voci relative al personale che ci hanno consentito di portare avanti il nostro percorso anche col contributo di questo capitolo, quello del costo del personale, con istituti che non hanno richiesto a noi di ricorrere a aiuti esterni come molti altri hanno dovuto fare. Il taglio costi è certamente stato importante, ma direi anche alcune innovazioni come quella dell'utilizzo dello smart working, che è stato intenso fin dall'inizio del periodo, anche se poi ovviamente poi, appena le condizioni ce lo hanno permesso, lo abbiamo ricondotto a un'utilizzazione quantitativamente più contenuta, ma certamente molto rilevante. In sostanza la crescita è stata in grado, come vi ho detto, di assorbire pienamente gli impatti negativi che derivavano dagli eventi esterni, che sono il clima mite che ha pesato durante l'inverno per 7,5 milioni, e l'effetto del Covid che ha impattato nel semestre per quasi 30 milioni, 29,8 milioni più esattamente. Si tratta quindi di aver fronteggiato una quantità, una qualità di questi eventi in maniera che non è uscita dalle linee che ci eravamo prefissi quando abbiamo fatto la prima avventurosa valutazione in termini di attese per il periodo in esame. Il risultato a livello di EBITDA lo abbiamo raggiunto ed è pienamente coerente col percorso di crescita che abbiamo inserito nei nostri target. Adesso, speranzosi di avere meno intoppi di questo tipo esterno nella seconda parte dell'anno, ci rimettiamo a proseguire il cammino, ma sempre con la certezza di avere una macchina che, se impegnata in termini di continuità come obiettivo primario, è in grado di dare ancora molte soddisfazioni. Lascio la parola a Stefano, che vi dirà certamente qualche elemento di rilievo che ha contribuito a quanto vi ho detto in termini di risultato. Prego Stefano.
Grazie, buonasera anche da parte mia. Vado come di consueto a farvi un rapido commento delle dinamiche nelle tre aree di business. Direi che possiamo saltare la pagina 4 perché gli elementi li ha già citati il Presidente e andare a pagina 5 dove abbiamo l'attività sul business regolato. Qui registriamo una contrazione di circa 7 milioni di euro, complessivamente 226,9 il risultato del primo H. Abbiamo alcuni elementi riconducibili alle dinamiche che venivano citate in precedenza, che sono quelle appunto dell'emergenza sanitaria per circa 3,8 milioni, essenzialmente collegate al rallentamento della domanda delle prestazioni in conto terzi da parte dei clienti, ossia allacciamenti e cose di questo tipo. Abbiamo l'impatto complessivo su tutto il perimetro della revisione tariffaria attuata dall'autorità alla fine del 2019 per circa 6 milioni, dopodiché abbiamo, a cui abbiamo contrapposto 11,6 milioni di sviluppo organico fatto di efficienze sui costi, incluso la parte personale, legate all'internalizzazione di attività e anche a qualche recupero sul fronte dei ricavi. Fino a qui quindi il saldo sarebbe stato leggermente positivo, poi abbiamo l'impatto della variazione delle attività cedute nell'ambito dell'operazione a Scopiave, ossia la distribuzione, in primis la distribuzione del gas nella città di Padova, che nel confronto con l'anno scorso quindi ci sottraggono 8,7 milioni di delta perimetro. In questo modo qua chiudiamo a 226,9 che è il 227 milioni che è il risultato del semestre. Anche qui, tanto per darvi una lettura per business, che in questo modo anticipo anche sicuramente una domanda che mi farete. Il business della distribuzione gas, che nel 19 aveva avuto 80 milioni di euro di EBITDA, chiude a 74,8 nella prima metà del 2020. La parte relativa al ciclo idrico è sostanzialmente in linea con l'anno scorso a 122,8 milioni, le reti elettriche sono sostanzialmente in linea con 21 milioni, mentre le attività del teleriscaldamento vedono, soprattutto per l'effetto del clima mite del primo trimestre dell'anno, una contrazione della redditività da 9 milioni e mezzo a 8 milioni. Quindi questa è, direi, la scomposizione che ci ritroviamo a livello di singole attività del perimetro oggi in oggetto. Questo per quanto riguarda, diciamo, i business regolati, che hanno subito un limitato effetto dal tema Covid, come dicevo, solo nell'ambito dell'unica attività commerciale. Se andiamo invece al mondo del waste, sono a pagina 6, qui abbiamo una contrazione misurabile in circa poco meno di 4 milioni. Questi 4 milioni naturalmente scontano un impatto dell'emergenza sanitaria molto più consistente, tanto per dare dei numeri sapete che la riduzione dei volumi sui rifiuti urbani è stata dell'ordine del 9%, la riduzione sui rifiuti speciali in termini generali è stata tra il 10 e il 12% e soprattutto abbiamo avuto una flessione sul prezzo dell'energia elettrica e della commodity gas in generale, soprattutto nei mesi di aprile e giugno, che ovviamente ha un qualche effetto sui nostri ricavi da cessione energia o da cessione biometano, l'hanno lasciato, arrivando a totalizzare dunque 9 milioni e 4 di impatto complessivo riconducibile alla crisi sanitaria. Questo è stato in parte offsettato, cioè compensato dalla dinamica di internalizzazione di attività e taglio costi, e in più registriamo qui il beneficio dell'acquisizione operata a luglio dell'anno scorso della discarica situata in Pistoia, che ha dato un contributo netto di 5 milioni nel periodo del semestre. Complessivamente quindi chiudiamo a 122,4 milioni, di cui la parte relativa al trattamento e recupero è pari a 86 milioni, in contrazione di 2 milioni rispetto al dato del primo semestre 2019, che quindi era 88 milioni. Se ci muoviamo a pagina 7, anche qui andiamo del mondo energia, del mondo fornitura, in particolare di energia elettrica, gas e servizi a valore aggiunto, in questo caso si registra una crescita di 23 milioni a 193,5, nonostante ben 17 milioni di impatto dal Covid. Questi 17 milioni sono determinati fondamentalmente sia dal minore delta volume che dal delta prezzo. Delta volume a seguito delle mancate consegne, ricordiamo che la contrazione year to date sui volumi venduti nel nord Italia, che è un numero che coincide anche con il dato che noi registriamo dove operiamo le reti come a Modena, Imola, Trieste e così via, ed è dell'ordine dell'11%, ma è anche un delta prezzo perché la caduta del prezzo delle commodity, soprattutto nelle situazioni nelle quali avevamo approvvigionato l'energia per la consegna, ovviamente ci hanno costretto a realizzare una parte di questi volumi, quelli non consegnati, ai prezzi correnti di mercato, quindi con un impatto anche significativo. Complessivamente gas più energia elettrica totalizzano 17 milioni e 2, a cui si aggiungono i 6 milioni e 4 che avevamo già visto in sede di trimestrale per l'effetto climatico, soprattutto nel mese di febbraio, per circa 6 milioni e 4 in termini di minori volumi venduti. poi abbiamo 10 milioni di recuperi tra efficienza, internalizzazione dei servizi, costo del personale e altre attività accessorie, ivi incluso il fatto che durante il periodo si sono fatte meno attività commerciali push e quindi qualche costo è venuto meno, a cui si aggiunge il contributo del delta perimetro di Ascopiave, che è quantificabile in circa 36 milioni di euro. Detto tutto questo, la crescita risulta pari a 23 milioni di euro. Direi che all'interno di questo numero, così anche qui anticipo una domanda che c'era già stata in sede di trimestrale, all'interno di questo numero di crescita abbiamo un beneficio del contributo dell'MSD che rispetto allo scorso anno è stato superiore di circa una decina di milioni di euro. Da qui vi condurrei a questo punto alla parte relativa alla generazione di cassa e su questo lascio al collega Moroni illustrarvi la dinamica che abbiamo avuto sul net cash flow nei primi sei mesi dell'anno.
Buon pomeriggio a tutti. Inizio il mio racconto nel dirvi che abbiamo avuto un'ottima tenuta dei flussi di cassa e in particolar modo degli incassi. Avevamo avuto modo di commentare insieme una sensitivity a inizio emergenza sanitaria, cercando di fare anche degli scenari di worst case nel caso in cui avessimo sofferto di shortfall di cassa per le difficoltà che eventualmente avrebbero potuto incontrare i nostri clienti, in modo particolare nel segmento del business, e devo dire che rispetto alle nostre anche peggiori previsioni la situazione è stata piuttosto resiliente, a testimonianza anche della solidità della customer base e della resilienza appunto della stessa. Questo a dire che di fatto, a parte qualche richiesta di piano di rientro appunto nel settore del business, ma di cui contiamo nell'ambito di 10-20 milioni, null'altro c'è stato per il momento. Quindi i flussi di cassa sono stati molto positivi e questo ci ha permesso di chiudere anche con degli indicatori, delle metriche finanziarie altrettanto positive. Vedete a pagina 8 come i flussi di cassa operativi, in particolar modo rivenienti dalla leva operativa, sono stati superiori ai 400 milioni, a cui si aggiungono circa 90 milioni della gestione del circolante, che è andata bene, è anche caratteristica di questa parte dell'anno in termini di stagionalità, ma come appunto dicevo prima, la tenuta è stata sostanziale per avere una figura positiva, nettamente positiva. 27 milioni sono state le provision che come al solito consumiamo nell'arco dei sei mesi, nell'arco dell'anno. Abbiamo pagato Capex per 250 milioni e qui vedete che già si viene a configurare un numero piuttosto solido di generazione di cassa operativa prima delle operazioni straordinarie intorno ai 220 milioni. Poi una piccola parte di dividendi che sono stati pagati a giugno, che sono quelli del gruppo Estenergy per la quota parte di pertinenza di Ascopiave, e una piccola quota di effetto coda sull'M&A e buyback di azioni. Il tutto per portarci a un effetto netto di produzione di cassa di 190 milioni che anche tenuto conto del dividendo che è stato poi pagato nella prima decade di luglio per 165 milioni ci portano a una produzione netta netta di cassa di una trentina di milioni rispetto alla fine dell'anno scorso. Questo ci permette di chiudere con un rapporto debito su EBITDA, debito netto su EBITDA, lordo, all'ordo della put con ascopiave di 2.8 volte e al netto di 2.35, quindi con numeri particolarmente solidi e di grande resilienza finanziaria. Ritorno la parola al Presidente per le conclusioni.
Ma non resta molto da aggiungere da parte mia. Quello che ci piace di più è ricordare che speriamo che questa fase vada presto dietro le spalle e che però il tempo che è intercorso dal 1° gennaio ad oggi è stato speso bene, nel senso che l'avere tutte le linee del conto economico di segno positivo, l'aver mantenuto una strategia come quella classica del nostro gruppo, l'aver quindi portato a casa dei risultati, ma anche mantenuto fede a tutti gli impegni che erano stati presi, e in testa a questi ci metto da una parte il tema dei dividendi, che sapete segue un suo percorso di crescita da cui non volevamo deflettere, ma anche un percorso sugli investimenti che non era affatto scontato che potessero essere mantenuti a livello di piano e comunque superiori a quelle dell'anno precedente. Credo che questi due dati confortino il fatto di un'azienda non solo solida per quello che vi abbiamo detto, ma anche quasi tignosamente impegnata a mantenere fede a un percorso che dal quale non intendiamo certamente deflettere. Adesso lascio a voi la parola e sentiamo i vostri commenti.
Qui è l'operatrice Coruscol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore e parlando lentamente e in modo chiaro per consentire la traduzione. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda dalla conferenza in italiano è di Javier Suarez di Mediobanca. Prego.
Sì, salve, buonasera a tutti, grazie mille. Avevo 3 domande. La prima è sul discorso del cash flow generation, che è stato molto forte durante la prima metà dell'anno. Mi è stupito perché pensavo che durante il secondo quarter la società dovrebbe riflettere di più un po' la situazione del paese, che è quella che è. Era per cercare di capire perché la società si è mostrato così resiliente da un punto di vista di cash flow generation. Anche mi sarei aspettato un incremento delle provision for bad debt, e vedo che questo non c'è dentro il vostro accounting. Mi chiedevo il perché di questa particolare resilienza e quello che avete visto che vi ha portato addirittura un contributo positivo sul net working capital. Questa sarebbe la prima domanda. La seconda domanda è anche sul generation business. Anche durante il periodo del lockdown la società è riuscita a crescere l'underlying client base. Questo per me è anche abbastanza sorprendente, perché mi sarei aspettato che un po' il commercial activity della società soffresse un rallentamento. Sì, ci potete spiegare quali sono state le managerial actions che avete preso, perché effettivamente la base di cliente, soprattutto sulla parte elettrica, continua a crescere. E la terza domanda è sul net income. In la presentazione, la pagina 2, si parla di un net income che viene confermato, ma mi chiedevo se potete darci un'indicazione di qual è il net income della società, sin tenere conto di tutti questi accounting figurativi collegati con l'operazione di East Energy, perché penso che l'underlying net income comunque c'è quando viene aggiustato queste performance di queste accounting figurativo. Grazie mille.
Allora, ti rispondo direttamente sulla parte relativa, andando in ordine inverso, rispetto a quello che mi hai chiesto. Allora, qual è l'impatto dell'operazione a Skopjave sul net income? C'è scritto anche a pagina 2 nella nota, ma comunque complessivamente sono 20 milioni, di cui 11 milioni sono, diciamo, relativi alla parte relativa al come si chiama, gli oneri figurativi, e all'altrettanto 9 milioni per la parte relativa all'ammortamento di quello che è l'avviamento allocato sulla lista clienti, quindi diciamo circa 20 milioni che hanno inciso sul risultato. Per quanto riguarda l'attività del commerciale, sì, in effetti abbiamo aumentato i nostri clienti. Ora, la crescita che tu vedi indicata è una crescita che si raffronta al giugno del 2019, quindi è sui 12 mesi quanto siamo riusciti ad acquisire. Effettivamente abbiamo avuto un rallentamento nei mesi di aprile e maggio, in quanto tutti i canali fisici erano chiusi, però devo anche dire che siamo riusciti a tenere viva l'attività dei nostri, delle nostre, diciamo, agenzie, dei nostri operatori, assegnandogli nel periodo delle attività di acquisizione clienti in outbound. Ovviamente il ritmo non è stato quello che solitamente abbiamo, ma l'averli tenuti, come potremmo dire, in tiro e operativi non solo ha consentito a loro di tenere le loro strutture, diciamo, impiegate, anche se solo parzialmente, ma soprattutto devo dire ci ha consentito di ripartire in maniera piuttosto rapida alla riapertura, diciamo, da inizio giugno. E guardando i dati delle ultime 3 settimane siamo ormai ritornati a un regime, a un passo che è simile a quello che avevamo prima del lockdown. Quindi questo spiega non solo la variazione che c'è stata rispetto agli ultimi 12 mesi, ma anche dà una view di come siano ripartite le cose. L'unico canale che in questo momento sta ancora un po' soffrendo è quello degli sportelli, in quanto a oggi viaggiamo ancora al 70-75% di afflussi rispetto a gennaio o all'equivalente periodo dell'anno scorso, che significa che le persone che nel primo e secondo trimestre hanno familiarizzato di più con i canali digitali adesso continuano per inerzia a fare uso di quei canali anziché andare allo sportello fisico. Ecco, direi che in termini di comportamenti questo è l'unico che ha ancora una coda a tutt'oggi. Per quanto riguarda il cash flow, non so se vuoi rispondere tu, Luca. Se vuoi rispondere tu, prego.
Allora, ho fatto cenno e ho sottolineato molto alla resilienza della nostra customer base. Qui la notizia è che noi non abbiamo avuto nessun particolare deterioramento negli incassi. Quali sono le ragioni di questo? Direi 3. La prima è la spasmodica attenzione con cui noi ormai facciamo acquisizione di clientela, con un sistema di origination attentissimo ai clienti che prendiamo. 2, abbiamo cercato di prevenire con grande anticipo tutte le azioni per mettere i nostri clienti nelle migliori condizioni per poter passare il periodo dell'emergenza, quindi con la concessione prima di un piano rate di 3 mesi, suddiviso in 3 mesi, poi su 6 mesi, nel momento in cui il periodo di lockdown perdurava, e questo sicuramente riteniamo che abbia dato un po' di sollievo, che se da una parte qualcuno, soprattutto nei clienti business, come dicevo, ha fatto richiesta, però alla fine il ratio dei pagamenti si è mantenuto senza particolare sofferenze. E quindi, diciamo, è un'azione continuativa che abbiamo posto in essere per supportare la nostra customer base. Terzo, ovviamente anche complice un po' la diminuzione di volumi e prezzi, il circolante si è anche un po' aritmeticamente sgonfiato rispetto a una situazione di normalità, diciamo. Per quanto riguarda invece il discorso delle provision for net debt, for bad debt, noi avevamo anche qui impostato un calcolo, se vogliamo, leggermente prudente, ma molto aderente ai nuovi principi contabili, in particolare modo l'IFRS 9, che ti dice sostanzialmente di calcolare il fondo in maniera prospettica e nei calcoli fatti anche sul bilancio del 2019 il nostro fondo è risultato più che adeguato. Questo ci ha permesso anche in termini di sensitivity fatte sul bilancio al 30 di giugno di quest'anno di poter valutare serenamente che quel fondo era congruo anche per le potenziali o possibili sofferenze alle quali saremmo potuti andare incontro nel corso dei prossimi sei mesi. Quindi direi che insomma la preparazione con cui abbiamo fatto queste attività ci ha permesso di farci trovare pronti anche in una situazione così complicata.
Sì, aggiungo solo che proprio la considerazione che faceva Luca poco fa relativamente in particolare all'accantonamento fondo svalutazione crediti, tenete conto che abbiamo finito di redigere il bilancio 2019 ai primi di marzo, i primi di marzo avevamo già avuto i primi segnali e quindi dovendo applicare gli FRS 9 che richiede di guardare in prospettiva quella che sarà la dinamica sugli incassi, abbiamo già nelle matrici di incasso di chiusura dell'anno scorso riflesso quella che era la nostra view che vi abbiamo poi esposto nella relazione sulla gestione e quindi in qualche modo abbiamo anticipato alla fine del 2019 quella che era una dinamica che cominciavamo a vedere già a partire dalla prima settimana di marzo quando abbiamo chiuso il bilancio e questo chiaramente per coerenza si è un po' riflesso sul risultato di questa semestrale.
Grazie mille.
La prossima domanda è di Emanuele Oggioni di Banca Akros. Prego.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Ho due domande, una è sul waste e una invece sulla parte energy. Sul waste ho visto una, diciamo perlomeno rispetto alle mie stime, un calo maggiore nel Q2 dopo una resilienza nel Q1, al di là che era solo meno di un mese di lockdown. E quindi volevo chiedervi un outlook per il secondo semestre e se state assistendo a una recovery quindi nel Q3 per la fine quindi del lockdown per la parte waste e se c'è qualche voce che ha inciso in particolare nel waste nel Q2 che non oltre diciamo chiaramente lockdown. Questa è la prima domanda e la seconda domanda invece è sulla parte energy. Ho visto invece una performance qui molto superiore alle attese e mi chiedo qui quanto possa esserci di sinergie con Est Energy e con il portafoglio clienti quindi che avete acquisito di Ascopiave, se potete indicarci un ammontare di sinergie che avete realizzato e quindi anche in prospettiva sull'intero anno per tutto il 2020. Grazie.
Anche qui rispondo in ordine inverso per comodità più che altro. Dunque, rispetto al perimetro Ascopiave direi che abbiamo potuto già capitalizzare anticipando un po' di quella che era la curva delle sinergie che ci eravamo immaginati già direi 4-5 milioni, quindi abbastanza in linea con quello che avevamo già detto il primo trimestre e questo grazie alla serie di azioni che abbiamo messo in campo. Devo dire abbiamo lavorato di più sulle parti di omogeneizzazione, purtroppo A questo numero non possiamo annoverare, diciamo, lo sviluppo commerciale, perché, come per le ragioni che ho detto prima, è stato molto limitato, però abbiamo cominciato a lavorare sul portafoglio clienti, sul portafoglio offerta e sulla razionalizzazione di alcuni costi, e questo ha determinato quel risultato che vi ho rappresentato. Sul mondo waste, non so, vuoi commentare tu, glielo dico io.
Dicevo, sulla parte del waste abbiamo avuto situazioni abbastanza diverse, perché fondamentalmente i punti di difficoltà sono venuti prevalentemente su quelle società nostre nelle quali si trattava solo clientela business. Faccio riferimento in particolare alla società per la plastica che si chiama Aliplast, e a quella dove abbiamo concentrato tutta l'attività di trattamento dei rifiuti industriali. Queste due hanno sofferto perché dal secondo mese hanno cominciato a esserci delle chiusure delle fabbriche, e quindi se le fabbriche chiudevano non avevano poi rifiuti da smaltire, in sostanza molto semplice, e quindi c'è stato un impatto sulla clientela business fondamentalmente. Questo è durato, anche se poi progressivamente, mano a mano che loro riaprivano la fabbrica, si rimettevano nel circolo, si liberavano di tutti i loro stoccaggi presenti e riprendevano una vita paranormale, quindi mano a mano che si avanzava nel semestre si determinavano condizioni simili a quelle da cui eravamo partiti. Le faccio l'esempio proprio perché ho preso Aliplast come caso. Aliplast ha un grande cliente che è IKEA, che incide sul totale della sua attività in maniera molto importante. Nel momento in cui IKEA, spaventata dalla situazione del mercato, aveva chiuso lo stabilimento, per loro è venuto a mancare non un cliente, il cliente, nel senso che eravamo in una situazione molto marcata di sofferenza. Questo ovviamente invece è stato compensato da tante altre cose, perché la vita l'abbiamo, come vi ho detto noiosamente prima, continuata. Abbiamo continuato anche sul versante della ricerca di nuove opportunità, rimessa in moto di alcuni impianti con le relative autorizzazioni, e quindi mano a mano che andavamo avanti la vita si normalizzava, e questo ci ha consentito di essere di piena risposta anche nel settore della parte residenziale dei rifiuti e anche dei servizi, nel senso che noi abbiamo, come ho detto, forse qui siamo stati poco a sottolinearlo, ma abbiamo avuto dei momenti anche difficili relativamente alle modalità di raccolta dei rifiuti, perché a certe case non ti aprivano la porta, però pretendevano che tu andassi magari due volte al giorno a ritirare i rifiuti, e tutte cose che inclinavano la velocità di intervento e anche la linearità dei comportamenti. Quindi l'aver tenuto botta su queste cose, anche di, se volete, non strategiche, ma strategiche dal punto di vista della soddisfazione del cliente e della reputazione, come ci è stato anche riconosciuto dall'esterno, dalle regioni, cioè, onestamente problemi di tipo relazionale in tutta questa vicenda proprio non ne abbiamo visti, anche perché, siccome uno dei punti, diciamo, centrali della nostra strategia era proprio quella di mantenere continuità verso l'interno e quindi i nostri dipendenti, verso l'esterno i nostri fornitori e i nostri clienti, è evidente che più noi ci mettevamo benzina per assicurare questa continuità, e più l'accettazione e diciamo il ritorno è stato sempre positivo, non abbiamo avuto grane di questo tipo. Certamente ci sono stati quei temi che prima ho enunciato, che non vado a ripetere, che impattavano sul dato quantitativo. Se la fabbrica è chiusa, quello lì può essere il più bel cliente del mondo, ma fin quando non riapre non ce l'hai. E quindi questo problema l'abbiamo vissuto in quelle due realtà che sono quelle che operano su mercati pienamente competitivi, non sul regolato, dove invece le cose hanno continuato in maniera, direi, continua, senza grandi sbalzi.
Volendo Ogione, allargare un attimo la view su cosa ci aspettiamo e come sta andando, abbiamo oggi, noi monitoriamo settimanalmente alcuni, una trentina di KPI che ci servono a capire come vanno le cose, sia come segnali esterni sia come dinamiche nostre interne. Per esempio sul mondo dei consumi energia stiamo avendo dei segnali un po', come potremmo dire, a dente di sega, cioè se l'year to date nella contrazione dei volumi di consumo di energia elettrica Nord Italia è meno 11% rispetto all'anno scorso, ovviamente tenendo conto del meno 25, meno 28 dei mesi di aprile, nelle ultime settimane abbiamo visto settimane in cui questo differenziale rispetto all'anno prima era sceso a solo 5-6%, come settimane come la scorsa dove invece è ritornato intorno a meno 11. Quindi abbiamo un come si dice, un andamento, ho detto a dente di sega, ma insomma un po' a singhiozzo, ecco, in un trend che è decisamente riposizionato a partire dal 15 di maggio, c'è proprio uno step up sulle dinamiche con la riapertura delle fabbriche nella settimana quindi di metà maggio. Da lì in poi c'è un leggero trend di miglioramento, ma molto a dente di sega. Anche sui rifiuti urbani, per esempio, stiamo da una percentuale year to date di calo di circa il 9%, nelle ultime 2-3 settimane stiamo vedendo una, diciamo, diminuzione di questo gap. La scorsa settimana era di circa il 4%, perché è stata la prima vera settimana in cui la ripresa turistica ha inciso, però venivamo 2-3 settimane prima, viaggiavamo ancora al meno 7, meno 8, quindi c'è un leggero tendenziale sottostante e con un andamento un po' a singhiozzo. Questo per darvi un po' il polso della situazione. Noi quello che ci aspettiamo è che questo sottostante progressivamente prosegua nel corso dei prossimi mesi fino, diciamo, ad annullare la differenza rispetto all'anno prima a cavallo tra il mese di novembre e dicembre, quindi recuperando progressivamente un 1-2% al mese. Relativamente poi al forecast sull'ambiente, l'unica osservazione che le faccio, tenga conto che, come lei vede rappresentato a pagina 6, nel primo semestre ha contribuito l'acquisizione importante che abbiamo fatto l'anno scorso di Pistoia Ambiente, che lei ricorderà abbiamo iniziato a consolidare dal 1 luglio del 2019, quindi questo differenziale nel secondo semestre, di questo differenziale nel confronto con l'anno prima, nel secondo semestre non beneficeremo.
Grazie.
La prossima domanda è di Roberto Letizia di Equita SIM. Prego.
Sì, buonasera. Io volevo chiedere se si possono già fare alcune considerazioni sul tema della recente approvazione del Recovery Fund, del Green Deal e della definizione della tassonomia. Volevo capire se questo pensate possa essere un contributo di breve e più specificatamente dove, oppure se dovremmo aspettare parecchio per poter vedere i primi fondi messi a disposizione o i primi progetti di cadere nelle definizioni di tassonomia e prevedere effettivamente un'accelerazione della crescita generata da questi progetti. Poi volevo sapere se c'è qualche update sulle tempistiche di approvazione regolatoria nel waste. Grazie mille.
Allora, per rispondere alla prima domanda, diciamo che nella domanda ci sono mescolati due o tre argomenti. Allora, Recovery Fund. Il Recovery Fund, come sapete, ha l'obiettivo e mette a disposizione le risorse che non sto qui a ripetere perché le conoscete, tuttavia, per quella che è la mia comprensione, queste risorse diventeranno disponibili nel 2021, non immediatamente a settembre. Il calendario che il governo e la Comunità Europea si è data è quella di predisporre un insieme di progetti da presentare intorno alla metà di ottobre, diciamo entro il mese di ottobre, che saranno poi oggetto di screening da parte del che saranno oggetto di screening da parte della Comunità Europea per verificare che vi sia la congruenza con tutta una serie di principi. Come associazione nazionale Utilitalia abbiamo già cominciato a guardare se nell'ambito del nostro portafoglio progetti vi fossero progetti rispondenti, e ovviamente ce ne sono, perché se pensate ai progetti di biometano, se pensate ai progetti sulla salvaguardia delle coste e del sistema idrico, se pensate a progetti di sviluppo che stiamo portando avanti sui power to gas, quindi green hydrogen, mi fermo qua perché potrei andare avanti, è ovvio che ce ne sono molti. Capire come quei fondi che arrivano dalla Comunità Europea si attivano direttamente in termini di fondi a fondo perduto a favore delle aziende, questo a noi non è ancora chiaro, okay? Come gireranno quei fondi, se saranno vincolati a progetti PPP oppure saranno oggetto di, come potremmo dire, assegnazione, oppure le aziende come le nostre a quel tipo di fondi non potranno accedere. Ecco, questo aspetto a me personalmente, ma ho parlato con 2 o 3 persone, non c'è ancora molto chiaro. Per quanto riguarda invece l'altro capitolo che tu hai citato, ovvero la quota parte del Green Deal che è curata come finanziamenti dalla BEI e che si rifà anche ai principi della tassonomia, e tutti i capitoli che ti ho citato prima rientrano senz'altro in questa parte, certamente adesso li guarderemo in una logica di strutturazione del funding. In particolare guarderemo nei prossimi mesi se conviene andare direttamente su BEI piuttosto che fare un prodotto strutturato. Direi che comunque in questo momento non è il funding il tema che ci preoccupa, un po' perché non abbiamo rifinanziamenti a breve termine da fare, un po' perché come si dice, la pianificazione dei nostri investimenti l'avevamo già fatta a piano industriale, avevamo messo giù un battente di 500-600 milioni di investimenti l'anno, riteniamo che quello sia anche il livello per noi sostenibile in relazione alla struttura finanziaria che vogliamo avere. Poi è ovvio che se emergerà che ci sono dei soldi a fondo perduto disponibili, magari anticiperemo qualche progetto o comprimeremo le tempistiche di realizzazione di questo progetto.
Posso chiedere solo una battuta se possiamo aggiungere una terza gamma, se è verosimile o meno, anche perché poi dipende dalla disponibilità di progetti, perché ho più interessato al fatto che il Recovery Fund porti a un incremento significativo dei progetti di investimento, non tanto alla finanziabilità della CAPEX esistente, no? Perché la CAPEX esistente è già in piedi, però mi chiedo se è ragionevole che la somma di tutti questi elementi poi possa consentire alle società come voi, come le vostre, che sono pienamente operative sul fronte di tutti gli aspetti del Recovery Fund e del Green Deal, di aumentare significativamente la CAPEX, con gli obiettivi benefici laddove si tratta di investimento regolato o anche di investimento non regolato.
Dipende da qual è la natura del funding che ne deriva, perché ovviamente nella misura in cui io ho fatto un programma di investimenti da 3 miliardi di euro in 5 anni, l'ho fatto anche ragionando per tenere la struttura patrimoniale della società secondo, come sapete, il nostro parametro di 3 volte per. È chiaro che cosa può far fare un salto significativo nel profilo degli investimenti, se la forma di finanziamento che ne deriva è una forma di finanziamento non recourse e quindi le agenzie di rating mi riconoscono che non deve rientrare nel mio debito o perlomeno nei parametri di rating del mio debito, oppure questi fondi sono fondi a fondo perduto. Nel primo caso, ovviamente, che sarebbe l'ideale, rientrerebbero nella RAB e quindi aumenterebbero la profittabilità dell'azienda. I secondi, se sono finanziamenti a fondo perduto di natura pubblica, ovviamente aumentano, migliorano la qualità delle infrastrutture, ma direttamente, non hanno direttamente un effetto sulla redditività delle singole imprese. Magari aiutano l'ottimizzazione dei costi operativi, ma non per quanto riguarda il capitale investito da remunerare, poiché non sono nati dall'azienda i fondi per realizzarlo. Poi per quanto riguarda la progettualità, onestamente devo dire, a me fa un po' sorridere, cioè stiamo parlando di centinaia di miliardi di euro e ci diamo appuntamento da qui a un mese per fare la lista dei progetti, ma per chi seriamente fa queste cose non è che i progetti o ce li hai già pronti nel cassetto, che erano lì che aspettavano qualche cosa, qualche evento, ma probabilmente se ci fossero stati li avremmo già tirati fuori con il piano Juncker, no? Oppure c'è bisogno di un po' di tempo per confezionarli, ecco, proprio lo dico nella logica anche di non sprecare le risorse e investirle nel modo più corretto. I titoli si fanno facilmente, i progetti un pochino più complicato. La seconda domanda che hai fatto era relativa all'applicazione del sistema tariffario, giusto?
Ma sì, è più che altro le parti mancanti della definizione della regolamentazione, quindi la parte del treatment, la definizione della RAB, i meccanismi di riconoscimento inflazione, insomma le parti tendenzialmente mancanti della parte del treatment.
Sì, questo devo dire, so che l'autorità ci sta lavorando, però per il momento non ho scadenze immediate di pubblicazione del DCO. Viceversa, per quanto riguarda l'applicazione del sistema tariffario sui PEF, sui piani economico-finanziari dei sistemi di raccolta, come sapete le disposizioni di legge che sono state emanate prevedono l'applicazione con l'approvazione dei PEF entro la fine dell'anno, anzi un po' prima della fine dell'anno. Per ora sono stati tutti regolati secondo il meccanismo dei prezzi 2019, da qui alla seconda metà dell'anno lavoreremo per l'applicazione dei criteri 2020. Abbiamo solo due esempi all'interno del nostro territorio che hanno, come si dice, dato applicazione per la prima volta ai nuovi meccanismi dell'autorità sui PEF. In particolare uno interessa la città di Trieste, per il resto tutte le amministrazioni hanno fatto la scelta di avvalersi dell'opzione di trascinamento del 2019 in vista della definizione nella seconda metà dell'anno delle tariffe 2020 secondo i nuovi criteri.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per porre ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1. Dottor Tommasi Di Vignano, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Grazie, ringrazio tutti gli intervenuti, ci rimettiamo a lavorare, però prima facciamo anche un po' di ferie, perché a forza di tirare la carretta si rischia da un altro punto di vista. Comunque mi pare che il nostro spirito rispetto al semestre passato, speriamo di avervelo trasferito e fatto percepire in pieno. Ovviamente è assolutamente prodromico al fatto di un condizionamento esterno migliore e molto migliore, mi auguro, nel secondo semestre, che ci consenta di aggiungere benzina a quella fase di recupero che abbiamo atteso per tanto tempo e che abbiamo inseguito con determinazione. Mi piace comunque salutarvi ricordando convintamente che è stato un episodio molto duro. C'è chi dice solo dopo la guerra c'era stata una situazione di questo genere, io non c'ero quella volta, quindi quello che è certo è che per noi è stata una sfida, ed è una sfida a garantire l'assoluta continuità dei nostri progetti e l'affidabilità di quello che via via vi andiamo a promettere e a rappresentare. Buone ferie anche a voi e a presto.